Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è mercoledì 27 marzo e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Il Consiglio dei Ministri ha approvato l'introduzione dei test per l'accesso alla professione di magistrato. Da quel che si legge sui giornali, sarà il Consiglio Superiore della Magistratura, su indicazione del Consiglio Universitario Nazionale, organo indipendente dell'università, a nominare i docenti universitari in materie psicologiche, che costituiranno la commissione giudicante per i test psicoattitudinali per i magistrati. Il colloquio psicoattitudinale si svolgerà durante la prova orale. In particolare, chi avrà superato la prova scritta riceverà, prima dell'orale, dei test scritti individuati dal CSM, sul modello di quelli cui sono sottoposti gli aspiranti agenti di polizia. Quei test costituiranno la base per il futuro colloquio psicoattitudinale. I test si applicheranno per i bandi pubblicati a partire dal 2026, dunque non per i concorsi già banditi, che proseguiranno con le attuali regole. Nel frattempo, il Consiglio Superiore della Magistratura avrà modo di organizzarsi per strutturare le nuove procedure. Negli ultimi giorni, l'Associazione Nazionale Magistrati ha parlato di un eccesso di delega, aggiungendo che un simile provvedimento induce a pensare che i magistrati abbiano bisogno di valutazione psichiatrica. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio aveva da subito difeso la norma ed è tornato a farlo nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Sui test, ha dichiarato il ministro, non c'è un'invasione di campo da parte del governo nei confronti della magistratura. Non vi sono interferenze da parte del governo. Non c'è nessun vulnus, nessuna lesa maestà. E per sostenere la sua tesi, il ministro ha citato anche i test psicoattitudinali già previsti per chi lavora nelle forze dell'ordine, che in quel caso durano anche 3 giorni. Dalla parte dei magistrati a parlare è invece Giuseppe Santalucia, il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, che parla di norma simbolo e che non esclude lo sciopero e preannuncia subito una durissima battaglia. Leggo tra virgolette: «I controlli ci sono già e ci sono sempre stati. Il governo sembra avere un solo obiettivo, far credere che i magistrati non sono del tutto equilibrati. È una provocazione il cui fine è mettere in cattiva luce la magistratura intera. Vedremo nelle prossime settimane come andrà avanti». Ieri mi ha scritto Marco segnalandomi una notizia che mi ha chiesto di approfondire qui a Notizia Colazione. Nella puntata di ieri mattina avevamo parlato dei dati Istat sulla povertà assoluta. Il sito lavoce.info ha indagato ulteriormente i dati territoriali e quel che ne viene fuori è giustamente da sottolineare. Come dicevamo sempre ieri, la povertà assoluta è stimata sulla base della spesa per consumi delle famiglie. È povera una famiglia che ha una spesa inferiore a una soglia di povertà che dipende dalla composizione della famiglia stessa, dalla regione e dal tipo di comune di residenza. E sempre i dati di cui abbiamo parlato ieri ci dicevano come la spesa media delle famiglie italiane è cresciuta nello scorso anno del 3,9% rispetto al 2022, ma l'aumento non è stato sufficiente per evitare una riduzione della spesa in termini reali, perché i prezzi sono cresciuti più velocemente. Il 2023, infatti, ha visto un tasso di inflazione del 5,9%. Lavoce.info sottolinea però come se nell'ultimo anno la spesa reale delle famiglie italiane è in media diminuita di circa 2 punti percentuali, molto peggiore è l'andamento dei consumi sul lungo periodo. In termini reali, la spesa media delle famiglie tra il 2014 e il 2023 è diminuita di ben 10,5 punti percentuali. Il netto calo del tenore di vita, però, non è stato uniforme su tutto il territorio nazionale, ma molto maggiore nelle regioni settentrionali. Sulla base degli stessi dati pubblicati dall'Istat, si può calcolare che la spesa reale media delle famiglie è diminuita negli ultimi 10 anni del 14% nel nord, dell'8% al centro e del 3% nel mezzogiorno. Il forte divario nella dinamica della spesa media reale delle famiglie per area è confermato dai cambiamenti nella diffusione della povertà assoluta nello stesso periodo. In un decennio, il numero di famiglie povere residenti al nord è raddoppiato. È cresciuto anche nel resto del paese, ma molto meno. La quota di famiglie in povertà è ancora maggiore al sud, però non di molto. 9 anni fa l'incidenza della povertà era al sud più che doppia rispetto al nord. Parliamo del 9,6% contro il 4,2%. Oggi la differenza è di poco più di 2 punti percentuali, 10,3% contro 8%. Nel corso del decennio è inoltre molto cresciuta la povertà tra le famiglie con minori e quelle con persone di riferimento operaia o priva di occupazione. Non è facile interpretare queste tendenze della povertà per area geografica che non corrispondono a quanto sappiamo alla dinamica del PIL nelle varie aree del paese, perché nello stesso periodo l'economia è cresciuta di più nelle regioni settentrionali. La diversa composizione della popolazione gioca un certo ruolo. Ad esempio il fatto che le famiglie degli immigrati, che hanno tassi di povertà ben maggiori di quelli dei cittadini italiani, vivono in gran parte al nord, dove la domanda di lavoro è più alta. Le misure di contrasto alla povertà, dal reddito di cittadinanza al nuovo assegno di inclusione, hanno sicuramente una maggiore efficacia nel sud Italia, perché le regole di calcolo del trasferimento sono le stesse sull'intero territorio nazionale e di conseguenza il suo importo reale è maggiore dove il costo della vita è inferiore. I salari crescono poco anche al nord, che pure offre occasioni di lavoro maggiori, con la conseguenza della crescita del fenomeno dei lavoratori poveri, confermata dai dati Istat di marzo. È poi possibile, ma andrebbe verificato, che il flusso migratorio dal sud al nord alla ricerca di lavoro abbia l'effetto sia di ridurre la povertà nelle regioni meridionali che di aumentare quella nelle regioni settentrionali se il reddito da lavoro non è sufficiente per superare la soglia di povertà. Non è chiaro se questi dati propongano il tema di una nuova questione settentrionale con molti problemi tra loro intrecciati: il lavoro che non basta per uscire dalla povertà, la necessità di flussi migratori per sostituire i pensionamenti, la presenza di aree molto dinamiche che attirano lavoratori dal sud e dall'estero e che però offrono spesso salari bassi e hanno costi abitativi troppo alti. Certo, quella della crescente povertà al nord è un fenomeno che merita di essere approfondito. Mi ha scritto Teresa su Instagram chiedendomi di parlare della fine della legge che tutela lo smart working, o meglio di come cambi dal 1° aprile. E no, non è un pesce d'aprile. Dal giorno di Pasquetta per lavorare in smart working sarà necessario stipulare o aver stipulato un accordo individuale tra lavoratore e azienda, al quale dovranno seguire le necessarie comunicazioni telematiche da parte del datore di lavoro. In caso di ritardo nella comunicazione si rischia una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore non regolarmente inquadrato. Perché è un cambiamento che va segnalato? Chi non rientrava nelle categorie di cui vi sto per parlare forse non lo aveva presente, ma nonostante il superamento della pandemia, alcune categorie di lavoratori hanno continuato a godere di un regime semplificato che era stato pensato appunto nel periodo Covid. L'ultima proroga è stata fissata al 31 marzo di quest'anno. Di chi stiamo parlando? Nel settore privato potevano usufruire dello smart working i dipendenti con almeno un figlio under 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia un genitore beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività, e i lavoratori cosiddetti fragili, così definiti sulla base di valutazioni dei medici competenti e a causa dell'età avanzata, ovvero di fattori derivanti da immunodepressione, patologie oncologiche, terapie, salvavita, comorbilità. Ovviamente in entrambi i casi l'accesso allo smart working era ammesso purché compatibile con la mansione. Tradotto con un esempio, se faccio il commesso in un negozio, evidentemente non posso fare smart working. Che cosa cambia? Dal 1 aprile i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile, qualora queste richieste vengano presentate da lavoratrici o lavoratori che abbiano o un disabile a carico in situazioni di gravità accertata ex legge 104, ovvero con figli fino a 12 anni di età. Non solo, anche in presenza di figli disabili, qualora il figlio abbia, leggo tra virgolette, una minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. E poi anche per agevolare il caregiver, cioè il lavoratore che è anche assistente familiare di un soggetto che a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia più autosufficiente. Per tutti gli altri, lo smart working automatico per legge finisce. Bisogna contrattarlo singolarmente con il proprio datore di lavoro, rispettando tra l'altro alcuni paletti ben specifici nella formulazione del contratto. Ma per questi, vi rimando alla ricerca di fonti giuridiche più accurate di quanto possiamo fare in una puntata come quella di oggi. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia a Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.